Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti a Presi per il Web da Marco Scialdone, Fulvio Sarzana,
buonasera.
Marco Perduca,
buonasera.
E Marco Ciaffone, a cui chiedo subito di ricordare come interagire con noi via web.
Via web, che già in settimana è stato molto, molto calde le conversazioni su questa puntata. Noi abbiamo una nostra pagina Facebook, Presi per il Web, e su Twitter @ Presi per il Web. Colgo l'occasione anche per salutare, come promesso, il nostro 300° follower su Twitter, Avvocato Rino, che ci ha anche regalato una bella immaginetta che fa il verso proprio al film 300, quindi grazie ad Avvocato Rino.
E il tema che trattiamo oggi è quello del femminismo 2.0, perché in un'epoca in cui il dilagare delle tecnologie informatiche rende sempre più facile comunicare e molto spesso anche insultare, le donne sembrano essere l'oggetto principale di questi insulti. Qualche settimana fa abbiamo affrontato il tema dell'odio in rete, dell'hate speech, e uno degli oggetti dell'odio in quella circostanza erano proprio gli insulti che furono rivolti alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, tant'è che in questi studi ci fu il portavoce della Boldrini, Roberto Natale, che dichiarò che nel 90% dei casi ci troviamo di fronte a critiche rivolte da uomini alle donne che fanno politica con modalità e toni che, quando invece ci si rivolge agli altri uomini, sono sempre meno incivili. E proprio in quell'occasione, forse i nostri ascoltatori lo ricorderanno, avevamo citato un articolo di Alessandra Moretti che era comparso sul Corriere della Sera, nel quale la stessa Moretti, deputato del Partito Democratico, auspicava nuove regole sul tema e la presentazione di un proprio progetto di legge sul tema. Proprio per questo abbiamo in linea con noi l'onorevole Alessandra Moretti. Buonasera Moretti.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei per aver accettato l'invito. So che può stare con noi soltanto per una decina di minuti, quindi entrerei subito nel vivo della conversazione e le chiederei subito: ma per una donna oggi in Italia conquistare una posizione di potere è una colpa?
Beh, è una domanda interessante questa, è anche molto difficile rispondervi, perché, come sapete, in Italia ancora oggi, nonostante le grandissime battaglie di civiltà che molte donne impegnate anche in politica hanno fatto nel corso della storia del nostro paese, il capitale umano e quindi il valore della vita di una donna rispetto a quella di un uomo vale esattamente la metà. Un paese in cui ancora oggi molte donne rinunciano ai figli, o quando hanno un figlio rinunciano al lavoro. Un paese in cui le donne superano brillantemente, con ottimi risultati, esami di Stato, concorsi pubblici in misura superiore e anche con modalità migliori, ma non riescono a sfondare quel tetto di cristallo, cioè non riescono ancora a raggiungere i vertici dei luoghi di responsabilità e di decisione. E quindi è questo, diciamo, uno dei temi che ci spingono, cioè le donne impegnate in politica, quelle cioè che hanno il dovere di promuovere l'azione legislativa per garantire un futuro migliore rispetto a quello che ha detto, ci spingono a fare in modo che ci sia una tutela della parità di genere e pari opportunità, a partire dai servizi, a partire dai luoghi di lavoro, ma anche a partire dal messaggio che dalla politica viene alla società civile.
Ecco, però su questo, ritornando al tema, diciamo, della trasmissione, cioè quello del ruolo delle donne in rete e soprattutto del rapporto tra la rete e le donne, lei aveva, con riferimento agli insulti che c'erano stati in occasione di uno scambio sostanzialmente di vedute piuttosto acceso tra il Movimento 5 Stelle e la Presidente della Camera, Laura Boldrini, proposto un disegno di legge, un progetto di legge che riguardava la regolamentazione sostanzialmente della comunicazione in rete, del cosiddetto hate speech. Questo progetto di legge è qualcosa che va avanti, è stato depositato o deve essere depositato? Insomma, è qualcosa che le sta a cuore o era una battuta lì sul momento, sull'ondata della polemica di quei giorni e poi è stata messa da parte?
No, è un tema che mi sta molto a cuore e che tra l'altro è nato questo progetto di legge molti mesi prima rispetto ai fatti molto molto gravi e tristi che sono succeduti poi successivamente, che hanno visto vittime appunto di aggressioni sessiste e offensive, non solo appunto la Presidente Boldrini, ma anche altre deputate del Partito Democratico in particolare, ma insomma altre deputate di diversi schieramenti politici. E quindi è un progetto di legge che c'è, è stato depositato, non ancora in forma definitiva, perché visto la polemica e le giuste e legittime osservazioni che il mondo della rete e del web hanno espresso, abbiamo voluto aprire un'interlocuzione con i diversi mondi che si occupano di web, da Facebook a Google e poi con altri autorevoli esponenti del mondo della rete, per vedere come migliorare il testo prima di depositarlo in termini definitivi. E certo è che è un tema che non è stato, a mio avviso, compreso nella sua complessità, perché l'obiettivo di questa proposta di legge non è quello di mettere un bavaglio o di limitare il mondo della rete, perché vedete, non è la rete il problema, è chi la usa, chi utilizza questo strumento straordinario di democrazia e di confronto, ma noi vogliamo creare un sistema immediato e gratuito per ottenere, per esempio, in sole 24 ore la rimozione del contenuto offensivo, denigratorio, discriminatorio che per esempio sulla rete può avere oggetto, diciamo, un esponente politico, ma chiunque. Insomma, io quando ho pensato a questa proposta di legge non ho certo pensato a me, che sono una persona capace di difendersi, ma ho pensato per esempio agli adolescenti, ai ragazzi, alle ragazze che, sentendosi minacciati dalla rete, scappano dalla rete e non la utilizzano più.
Ecco. Moretti, buonasera, sono Marco Perduca. Innanzitutto ci uniamo tutti negli auguri alla Presidente Boldrini, che ha avuto un incidente che credo sia stata anche operata di recente, quindi siccome già ne abbiamo parlato degli attacchi subiti, adesso c'è anche un ulteriore ritorno perché si era fatta male sciando, di, diciamo così, campagna pubblicità negativa. Lei stava dicendo che appunto creare un meccanismo in cui in poche ore si vada a togliere il contenuto e però, stando attenti, si spera di innanzitutto avere, che so, un mandato da parte di un'autorità giudiziaria probabilmente, certo, e soprattutto non andare a caricare ulteriormente di responsabilità chi ha consentito che quel contenuto potesse essere messo su un determinato sito. I contributi che lei ricordava poco fa, che sono venuti, come vengono presi in considerazione e se vi siete dati anche un orizzonte temporale poi per finalmente depositare la versione definitiva di questa legge? Il 2.0 va sempre bene, però se uno non si pone una scadenza, diciamo che poi l'esercizio rimane teorico e non pratico, ammesso e non concesso, e qui in questo studio non siamo necessariamente tutti d'accordo con lei, che questo sia il migliore modo di andare avanti.
Allora, guardi, senz'altro noi ci siamo dati un tempo di 30 giorni per analizzare e raccogliere tutte le osservazioni che vedono coinvolti ovviamente il mondo dei blogger, che sono stati quelli, diciamo, più attenti nel fare delle osservazioni, ma anche, guardate, il mondo dell'associazionismo, perché Save the Children ha Telefono Azzurro e quindi alle tantissime associazioni che sono sensibili a questi temi hanno voluto essere ascoltati, sentiti. Io la settimana scorsa ho visto dei responsabili di Facebook, dei responsabili di Google, per capire da loro se effettivamente quali sono già i sistemi che aiutano diciamo la rimozione di alcuni, no, di alcuni contenuti assolutamente impropri. Noi in questa proposta di legge, per esempio, prevediamo un ricorso al garante per la privacy, e questo ricorso al garante per la privacy diventa un presupposto necessario per ricorrere eventualmente all'autorità giudiziaria poi, quindi con un effetto deflattivo dei ricorsi all'autorità giudiziaria, al giudice penale, per cui è una forma di tutela maggiore, per esempio, che noi pensiamo per il mondo della rete. Poi c'è tutto il tema del diritto all'oblio, cioè il diritto di rettifica, la deindicizzazione di dati personali inesatti, lesivi della dignità o anche solo non più attuali, in quanto magari superati da successivi sviluppi dei fatti. C'è tutta una parte dedicata ai minori, per esempio, che si sono registrati sotto falsa dichiarazione di maggiore età a un sito web. Abbiamo cioè la possibilità ai genitori di ricorrere sempre al garante per la privacy per chiedere in 24 ore l'oscuramento attraverso una procedura gratuita. Vede, per me, per esempio, che faccio l'avvocato, quindi vado contro anche i miei interessi, un sistema completamente gratuito è un sistema che il legislatore deve pensare, perché l'uso della rete ormai è un uso giustamente molto diffuso. La rete non è diversa dalla società in cui viviamo. Quindi anche la democrazia ha delle regole.
Senta,
insomma, queste vengono estese anche alla rete, al web.
Moretti, senta, lei qualche giorno fa ha scritto un articolo sull'Huffington Post dal titolo "La parità di genere inizia dalle nomine delle SPA pubbliche", e in questo diciamo post lei fa riferimento alla Francia, dice "il governo in carica ci dà segnali positivi in tal senso in riferimento alla parità di genere, anche se l'aver rinunciato alle pari opportunità mi è sembrato poco lungimirante. Guardiamo a quanto sta accadendo in Francia, dove esiste un ministero per i diritti delle donne che sta portando avanti una vera e propria riforma della parità di genere". Però io le vorrei leggere adesso un articolo dell'organo del Partito dei Lavoratori francese che attacca duramente il femminismo 2.0. Le leggo questa frase e poi vorrei avere da lei un commento. Dice questo articolo: "Il femminismo non trascende i rapporti di classe, perché in realtà l'interesse dell'emancipazione femminista è stato spesso l'interesse delle donne della borghesia, le quali rappresentano la maggior parte delle femministe. Queste borghesi cercano di emanciparsi dal loro ruolo di madre per integrarsi nella società civile, cosa che le permetterebbe di esercitare mestieri più interessanti, mentre le donne delle classi popolari devono fare sia il lavoro a casa che quello delle fabbriche. Le femministe appaiono come idioti utili della società mercantili, del consumo e del salariato generalizzato. Ovunque il femminismo cresce, la coscienza della lotta di classe regredisce". Lei che cosa dice in riferimento a queste affermazioni?
Guardi, io credo che sia dovere politico, ma anche morale ed etico, di chi svolge e ha la fortuna di ricoprire ruoli dirigenziali e decisionali, di affrontare anche il tema delle pari opportunità per garantire soprattutto chi non ha voce, soprattutto chi non ha mezzi, soprattutto chi è in posizioni di inferiorità. Ora, nel nostro paese c'è, e c'è stato, ma in Europa, ma nel nostro paese in particolare, se è vero che, guardi, secondo Global Gender Gap Report del World Economic Forum, molto recente, noi siamo al 124esimo posto su 136 paesi per quanto riguarda, ad esempio, le retribuzioni. Parità di mansioni, noi abbiamo un gap retributivo come donne pesantissimo. Ora, io credo che sia a carico della politica quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza tra le persone, questo ce lo dice la nostra Costituzione, l'articolo 3. Ora, è vero che chi fa politica ha avuto la fortuna magari di studiare, ha avuto la fortuna di emanciparsi da situazioni anche di difficoltà, anche difficoltà economica, ma come Partito Democratico veniamo da una storia, che è la storia del Partito Comunista, che è la storia della Democrazia Cristiana, che ha cercato di fare in modo sempre che la politica fosse accessibile anche alle classi popolari, anche alle classi operaie. Quindi oggi siamo, come dire, in una fase completamente diversa. Siamo nella fase in cui, guardi, quando ho iniziato io a fare politica non volevo sentir parlare di parità di genere, perché non avevo assolutamente in mente che fosse possibile una discriminazione effettiva. Dopo diversi anni di lavoro nella libera professione e poi oggi nella politica, mi rendo conto invece di quanto anche in politica siano forti le discriminazioni. E quindi non oso pensare quanto forte lo siano nel mondo del lavoro, della quotidianità. Ora, è mio dovere, insieme alla lotta, alla battaglia che trasversalmente le donne in politica stanno portando avanti, fare in modo di ridurre questo gap. E penso quindi che questo articolo francese, ma forse è un po' come dire, datato nella sua visione, ecco. In ogni caso ognuno cerca di fare il meglio possibile, concependo la politica come servizio e quindi come impegno civico. Quando io ho pensato al divorzio breve, perché ritenevo che i tempi fossero maturi per produrre, come dire, una riduzione dei tempi. Quando penso alla proposta di legge sui patti di convivenza, credo che i tempi sono maturi e che anzi la politica venga troppo spesso in ritardo rispetto all'evoluzione della società. Quando penso ad una proposta di legge che regoli il web, non è per mettere un bavaglio al web, ma per garantire a tutti di star bene dentro il web, democraticamente, all'interno di un sistema straordinario di confronto e di democrazia.
Ecco Moretti, prima di salutarla e ovviamente ringraziandola anticipatamente per il tempo che ci ha concesso, due tweet, uno vero che nel frattempo è arrivato sulla nostra pagina da parte di Carnevale Maffè, che peraltro è un docente della Bocconi, che rispetto alla sua proposta di oscuramento dei contenuti in 24 ore twitta Erdogan un dilettante in confronto.
Alla versione originale, chiaramente, perché abbiamo capito che c'è ancora almeno
ovviamente
un mese per arrivare qua.
L'altra cosa invece, un mio tweet provocazione, ora tutto questo discorso sulla rimozione dei contenuti si è originato a fronte di una polemica che ha interessato il presidente della Camera, Laura Boldrini, e ovviamente rispetto a una polemica a sfondo direttamente o indirettamente sessuale. Mi chiedo se tutto questo sommovimento ci sarebbe stato anche nel caso in cui la polemica avesse interessato un presidente della Camera uomo, magari con riferimento alla sua altezza. Ecco, la mia impressione è che in questo caso forse non ci sarebbe stato tutto questo scandalo. Lei che dice?
Ma guardi, io francamente quando ho pensato a questa proposta di legge ho pensato a quei suicidi di giovani che si sono verificati, non certo e non solo per il web, ma magari, come dire, alimentati, ecco, da un odio che si scatena attraverso anche il web, ma che non è altro che odio della società che si sviluppa, no, nel mondo anche degli adolescenti. E quindi non è corretto dire ma si fanno le leggi perché sono state attaccate, insomma questa è un'altra forma di denigrazione che non guarda al contenuto ma guarda piuttosto a chi propone, a perché lo fa in quel momento, rendendo sempre strumentali le nostre scelte. La presidente Boldrini è stata attaccata duramente in maniera incivile, secondo me, da tanti punti di vista, ma è il simbolo, come dire, di una politica che spesso degenera, e io credo che oggi ci sia una richiesta maggiore di tutela e anche, come dire, di autodifesa, una presa di coscienza che le stesse blogger stanno portando avanti, mostrando per esempio i volti dei propri aggressori. Ecco, quindi quando io dico alzate l'iPad, mostrate il volto e i nomi di chi vi insulta, chi vi denigra, chi vi vi attacca soltanto per l'aspetto fisico e non guardando invece ad altro, è una provocazione che io faccio, ma che stanno portando avanti tantissime blogger da tutto il mondo, insomma, che si battono per i diritti civili.
Certo, ne parleremo poi peraltro subito a seguire dopo il suo intervento. Intanto veramente la ringraziamo per essere stato con noi, per il tempo che ci ha dedicato.
Io volevo ringraziare voi di una cosa però, certo, perché Radio Radicale vi va riconosciuto, senz'altro non solo la qualità del dibattito che proponete, ma voi avete la straordinaria capacità di mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su alcuni temi. E io vi ringrazio molto, perché la politica non sarebbe così capace forse di dare risposte efficaci se non avesse un giornalismo come il vostro che è sempre attento a tenere alta l'attenzione sul tema dei diritti. E quindi insomma io vi ringrazio molto perché ci aiutate a fare in modo che la politica non entri dentro il sistema delle sabbie mobili, ma che sia sempre spinta a dare meglio, a fare di più.
Grazie, dei quattro in studio, tre non sono giornalisti, quindi lo prendiamo quasi come un complimento. Esatto, le volevamo anche segnalare che c'è un'altra trasmissione che parla di divorzio breve, gestita dalla Lega per il Divorzio Breve, visto che l'ha menzionato poco fa, sicuramente la disturberanno presto, sia per parlarne che poi per il proseguo delle attività parlamentari. Grazie ancora e a presto.
Grazie, arrivederci.
Benissimo, allora noi intanto proseguiamo il nostro dibattito. Nel frattempo ci hanno raggiunto sempre al telefono altri due ospiti, e cioè Loredana Lipperini. Buonasera Lipperini.
Buonasera a voi.
Che è scrittrice, conduttrice su Rai Radio 3 di Fahrenheit e curatrice del blog Liperatura. E Giovanna Cosenza, buonasera Cosenza.
Buonasera.
Che è docente di semiotica all'Università di Bologna e curatrice del blog di San Biguando, e mi comunicano adesso che abbiamo in ascolto, per l'abbondanza di questa sera, anche Anna Paola Concia, che è attivista per i diritti LGBT e è stata deputato del Partito Democratico nella scorsa legislatura. Buonasera Concia.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera, allora proveremo a gestire il traffico ovviamente delle telefonate in questo momento. Io partirei dalla Cosenza, perché c'è un articolo che abbiamo ritrovato sul blog proprio di Giovanna Cosenza che ci sembra molto interessante per lanciare la provocazione su cosa sia il femminismo oggi o chi rappresenti il femminismo oggi, perché Giovanna Cosenza ricordava sul suo blog il caso di una pornodiva che peraltro abbiamo avuto ospite nella prima puntata di Prisi per il Web di quest'anno, cioè Valentina Nappi, che sostanzialmente ritiene che il nuovo femminismo oggi sia nell'ostentazione della sessualità femminile, cioè l'ostentazione della sessualità femminile non sarebbe uno svilimento della donna, ma anzi addirittura il mostrarsi ovviamente in rete come fa Valentina Nappi rappresenterebbe il modo migliore per rivendicare l'essere donna e i diritti dell'essere donna. Su questo cosa ne pensa Cosenza?
Beh, insomma, il caso di Valentina Nappi è qualcosa che rincorre il mio blog ormai da un paio d'anni, nel senso che commentai la sua partecipazione a una trasmissione condotta da Luisella Costamagna nell'aprile 2012, e da allora la signora Nappi ha cercato più volte di dialogare con me. Ma insomma, la questione dell'esibizione del corpo, che passa anche attraverso il genere porno, secondo me dà adito a diversi fraintendimenti oggi. L'esibizione del corpo femminile fu qualcosa di forte, dirompente e rivoluzionario 30-40 anni fa, quando le femministe scendevano in piazza, si toglievano il seno e proclamavano io sono mia. In quel momento, nudo, no? L'esibizione del corpo femminile, voluto intenzionalmente e consapevolmente dalle donne che protestavano, rivendicavano, scendevano in piazza, facevano, agivano, aveva una funzione liberatoria rispetto, in Italia come in tanti altri paesi, parlo del 68, parlo degli anni 70, e accompagnò molto importanti cambiamenti che avvennero in quegli anni. Che cosa è successo da allora a oggi? Da allora a oggi l'esibizione del corpo è stata irregimentata, si è moltiplicata, è stata commercializzata, e non parlo del porno, parlo della commercializzazione che avviene attraverso la pubblicità commerciale, attraverso i brand, le aziende, le multinazionali. È un processo lento, ma neanche tanto, sempre più accelerato a partire dagli anni 90, che ha fatto sì che oggi, anni 2000 avanzati, 2014, insomma, faccio molta fatica a pensare in termini semplicistici, no? Come oggi l'esibizione del corpo, l'ostentazione del corpo, per quanto consapevole e voluta da parte di chi lo fa, è chiaro che ogni persona è libera di fare quello che crede. Il problema è che i simboli che vanno in giro nel mondo non possono essere interpretati univocamente in termini di liberazione, di rivoluzione, di rivendicazione, tutta una serie di connotazioni positive che per esempio Valentina Nappi ama ripetere.
ecco, mi sembra strumentale ai suoi obiettivi, che sono quelli di differenziare il suo tipo di pornografia.
Simboli. Matteo Renzi, quando ha inaugurato, diciamo, il suo nuovo governo, c'è stato il giuramento. Uno dei primi tweet che sono stati mandati in giro era quello che lo ritraeva con la squadra di ministre donna. E lei ha definito sessista questa foto.
Ma dunque, il tema è proprio riguarda la foto, nel senso che è bene la parità nella squadra di governo. A quel punto mi sono chiesta che senso ha far circolare questa foto, nel senso che se applichi la parità né più né meno, lo fai, non c'è bisogno che ti fai ritrarre in mezzo alle ministre. Come dire, basta esibire un'intera squadra di governo in cui c'è un'ottima distribuzione poi tra i generi. Quella l'ho trovata una caduta, uno scivolone, un indice, una spia di un qualcosa che a quel punto mi puzzava di strumentale. In questo senso l'ho definita sessista, ricordando che anche le forzature che vedono le donne, che rappresentano le donne, in cui spesso le stesse donne cadono, no? Per cui le donne si dice sono migliori degli uomini, qualcosa che tendono a fare molti uomini e attenzione anche molte donne. Anche questo è sessismo.
Cosenza, sì. Le volevo chiedere una cosa. Dunque, scusi, sì, se la interrompo, ma abbiamo parecchi ospiti.
Prego,
senta, è uscito in Italia in questi giorni il libro di Judith Butler, Questioni di genere, il femminismo e la sovversione dell'identità per i tipi di La Terza. Ora, questa filosofa americana e femminista propone una nuova modalità di pensiero del genere, della sessualità, del corpo e del linguaggio. In particolare, Butler sostiene che il genere ha prodotto una sessualità normativa e tale normatività viene interiorizzata come aspetto naturale. Per demolire la costruzione di tale normalità, Butler propone di destabilizzare quelle categorie dell'identità naturalizzate dal sistema binario uomo e donna. Cioè, bisogna cambiare i ruoli per poter affermare il femminismo?
Bisogna cambiare, scusi, non ho sentito.
I ruoli uomo-donna per poter cambiare il femminismo?
Quanto moltiplicarli. Genere e orientamenti, lo sappiamo tutti, non sono soltanto due, maschio eterosessuale e femmine eterosessuale, è una banalizzazione che ancora una volta viene confermata dalla pubblicità commerciale, che di solito ne vede due o al massimo tre, includendo l'omosessualità maschile. Dopodiché qualunque forzatura che presume da qualche parte di identificare la natura puzza sempre per forza. Che cos'è naturale nella materia complessa che riguarda i generi e gli orientamenti sessuali? Dio mio, chi lo sa? Non lo sanno i biologi, non lo sanno i neurofisiologi, non lo sanno i medici, figuriamoci se possiamo definirlo, se può definirlo chiunque si prenda la briga di farlo. Quindi è sempre strumentale, è sempre una forzatura, è sempre volta a ingabbiare qualcuno, che siano le donne, che siano altri generi.
Su questo, siccome nel frattempo ci ha raggiunto Vladimir Luxuria, buonasera Luxuria.
Buonasera.
E credo che sia si colleghi perfettamente a quello che stava dicendo Cosenza in questo momento, nel senso che oggi all'arena di Giletti Vladimir Luxuria è stata protagonista del dibattito per un episodio capitato in una scuola di Modena, dove Vladimir Luxuria avrebbe dovuto intervenire per parlare di transessualità, se non ricordo male, ma poi questo incontro non è potuto avvenire per un'opposizione sostanzialmente alla sua presenza. Quindi diciamo che la prima cosa che le volevo chiedere era se questo episodio è stato correttamente riportato, cioè se le cose sono andate esattamente così o se c'è dell'altro.
Io sono stata invitata a parlare il 18 marzo passato al liceo classico Muratori di Modena di transessualità e di bullismo di tipo transfobico nelle scuole. Per capirci, tutte quelle volte in cui un ragazzo che non ubbidisce al ruolo di genere stabilito dal branco, dagli uomini che si sentono uomini e che pensano che devi comportarti in una certa maniera per ribadire il tuo ruolo di genere, per ribadire il tuo essere maschio, e chiunque si discosta da questa direttiva diventa la preda del branco. Quindi a volte basta portare un paio di pantaloni rosa per essere tacciato di essere omosessuale, oppure basta non seguire le partite di sport maschile alla TV, ma dire ad esempio di amare dei cartoni animati come Il mio mini pony, per fare in modo che ci sia un episodio come è accaduto in America di un ragazzino di 11 anni che ha tentato il suicidio impiccandosi, proprio perché amava questi giocattoli, questi cartoni animati che venivano considerati secondo ruolo di genere prerogativa femminile. Quindi io dovevo andare a parlare di questa cosa qui. La votazione a maggioranza era avvenuta in un consiglio d'istituto che quindi rappresenta la scuola, che aveva votato i relatori e l'argomento. Ma dopo questa decisione presa dal consiglio d'istituto, che già in sé ha tutta la rappresentanza di tutte le componenti scolastiche, dal dirigente scolastico al collaboratore scolastico, ebbene, dopo questa decisione c'è stata una lettera di 30 genitori, 30 fondamentalisti, a mio avviso, che hanno annullato, che hanno montato un caso talmente enorme che sono riusciti ad annullare questa data del 18 marzo e quindi a fare in modo che la richiesta di questi ragazzi fosse disattesa.
Ecco, buonasera Vladimir, sono Marco Perduca. Quanto è, e lo chiedo anche a Paola Concia e a Loredana Lipperini, quanto da quando si usano i social network, o comunque ormai nessuno può fare a meno di internet, questo tipo di problemi è ingigantito o è diventato in effetti reale nella sua qualità e quantità come fenomeno che esisteva ma che non era conosciuto?
Allora, purtroppo i social network, che potrebbero essere, possono essere un grande strumento di scambio di opinioni, a volte diventano degli incubi, perché soprattutto in età adolescenziale ci sono le persone che vengono derise, denigrate, rese vittima del bullismo a scuola, e poi gli stessi bulli continuano la loro opera anche su Facebook, sui social network, tormentando 24 ore su 24 queste persone. Ci sono già state delle vittime, purtroppo, molte vittime sono anche donne, e quindi oltre al fenomeno del bullismo omofobo e transfobico c'è il problema comunque del cyberbullismo, che ha delle declinazioni anche per quello che riguarda l'identità di genere.
Su questo volevamo sentire anche l'opinione di Anna Paola Concia e poi di Loredana Lipperini. Concia, intanto a lei la parola.
Ma guardi, io penso che i social network non fanno altro che registrare la realtà, cioè io non credo che sia colpa dei social network, perché esiste la violenza, esiste razzismo, misoginia, omofobia, transfobia, è semplicemente oggi ci vengono spiattellati e poi sono visibili questi fenomeni. E sono molto, si diffondono molto facilmente perché la rete appunto questo fa, ma non è la rete che li provoca, la rete li
adesso non mi viene li amplifica in qualche modo,
quello che diceva Vladimir, io quando parlavo appunto dei giovani, di tanti ragazzi che si sono ragazze insomma che poi si sono suicidati a causa del bullismo anche attraverso la rete, la cosa fondamentale che bisognerebbe fare, che andrebbe fatta nella scuola, è l'educazione digitale, e cioè educare i ragazzi e le ragazze nelle scuole ad imparare ad usare il web, i rischi, i vantaggi e i svantaggi del web. Questa è una cosa fondamentale che andrebbe fatta perché appunto per proteggerli tra virgolette da questi fenomeni. Attenzione, noi non possiamo pensare di impedire ai ragazzi e alle ragazze di stare sul web, di stare sui social network, è come se volessimo impedire di giocare per strada, di fare sport, di fare qualcosa che per loro nativi digitali è assolutamente naturale, è uno strumento di comunicazione molto forte, per cui noi dobbiamo assolutamente
insegnargli ai ragazzi, educarli a stare nel web, come io faccio sempre l'esempio, essendo un insegnante dell'educazione fisica, lo sport in sé, tu quando fai sport, se non conosci bene le regole, ti fai male, puoi farti anche molto male, e per questo esistono gli insegnanti dell'educazione fisica, perché i ragazzi sin da piccoli vengono educati al movimento. Ecco, la stessa cosa vale per il web, e cioè i ragazzi, siccome per loro è uno strumento assolutamente naturale, devono essere educati e accompagnati a vivere i social network come a vivere il web. Io penso assolutamente questo, l'educazione digitale è fondamentale come l'educazione motoria.
Certo, vorrei, per coinvolgere anche Loredana Lipperini nel discorso, a parte la domanda che è stata fatta anche agli altri ospiti, però vorrei allargare anche il discorso, perché se è vero che c'è una tensione particolare sui social network e sull'uso che se ne fanno, è altrettanto vero che il modo in cui sui social network si espone il proprio corpo, spesso la nudità è lo strumento diciamo, principale con cui molto spesso i minori involontariamente si espongono, pagandone le conseguenze anche a distanza di anni, involontariamente a volte può essere originato anche da gruppi che fanno della nudità il loro manifesto politico. Mi riferisco in particolare alle Femen, che hanno come loro grido di battaglia "il mio corpo è il mio manifesto", per cui loro utilizzano la nudità come strumento di battaglia politica, con probabilmente l'elemento negativo che il corpo delle donne in quel caso viene in qualche modo deumanizzato e c'è un'immagine della donna come cosa. Quindi c'è il rischio a volte che un'utilizzazione del proprio corpo come strumento di lotta possa arrivare come messaggio sbagliato, soprattutto nei confronti dei soggetti minori?
Io intanto vorrei tenere da parte per un momento la questione delle femmine e rimanere sulla questione del web.
Certo.
Dicendo due cose. Numero uno, qui mi sembra che stiamo parlando molto dei ragazzi e dei minori, ma credo che siano gli adulti in primo luogo a non saper usare il web. E parlo anche di educatori, parlo di personaggi pubblici come moltissimi politici che usano il web come se non si rendessero conto che la parola scritta è parola pubblica e di quella parola pubblica occorre prendersi una responsabilità. Detto questo, io concordo perfettamente con quanto diceva Anna Paola, con quanto ha detto Giovanna, prima con quanto diceva Luxuria, è una questione di cultura e se permettete vorrei anche riagganciarmi al discorso iniziale che avete fatto con l'onorevole Moretti. Noi non abbiamo bisogno di una legge sul hate speech, così come non avevamo bisogno di una legge sul femminicidio impostata nel modo securitario in cui è stata impostata e diciamo con la scusa di mettere le donne in sicurezza poi si è andato a colpire all'interno di quello stesso decreto la lotta no tab, per esempio. L'unica legge di cui abbiamo bisogno è una legge sull'educazione sessuale a scuola, una legge sull'educazione di genere, una legge sull'educazione sentimentale, che dunque parta dall'inizio e prevenga quello che poi può accadere eventualmente nell'adolescenza, ma ripeto anche in età adulta sulla rete, perché la rete non è che l'espressione di una società certamente sessista. Questo in primo luogo. In secondo luogo, mi sembra molto interessante quello che diceva l'onorevole Moretti prima della nostra discussione, quando diceva di avere come interlocutori i rappresentanti, per esempio, di Facebook. Ora, Facebook potrebbe fare una cosa semplicissima, rimuovere i contenuti offensivi, perché, ripeto, non c'è bisogno di una legge ad hoc, perché le leggi ci sono già. Qualora si venisse offesi pesantemente o diffamati sulla rete. C'è un piccolo particolare, con ogni probabilità Facebook non farà mai una cosa del genere, perché l'odio in rete genera traffico, quindi più si assiste a una campagna violenta nei confronti di qualcuno e più c'è partecipazione, lo si vede su Facebook, lo si vede nei commenti di determinati siti di informazione. Quindi sinceramente non credo che ci sia bisogno di intervenire altrimenti, c'è bisogno di cambiare le parole in rete, c'è bisogno anche di cambiare le parole della comunicazione, perché io sono abbastanza stanca di leggere articoli di informazione che parlano della rete come del paradiso degli orchi, che parlano degli adolescenti come un branco di ragazzine ninfomani e di bulli, e sono nella maggior parte dei casi articoli costituiti da un copia e incolla di tweet o di status di Facebook. Questo non è giornalismo, questo non è comunicare, questo non è raccontare. Quindi mi sembra che gli interventi di cui abbiamo bisogno siano soprattutto di tipo culturale. Per quello che riguarda la protesta delle femmine, è una vicenda complessa. Io non vorrei neanche addentrarmi nel discorso.
Allora rimandiamola a più avanti.
Sì, no? Rimandiamo, molto
allora bene. Io vorrei invece sapere da Vladimir Luxuria. Ho letto una delle sue dichiarazioni al quotidiano Libero in relazione alla vicenda della Mussolini. Perché le faccio questa affermazione? Perché in effetti noi abbiamo delle norme in Italia che sono molto severe in tema di pedofilia e queste norme hanno origine in realtà in un'iniziativa specifica dell'onorevole Mussolini, che fu la prima creatrice della norma 38 del 2006, che prevede delle sanzioni molto molto severe anche per lo scambio di file pedopornografici sulla rete. Ora però il problema che queste norme molto spesso si poi ritorcono nei confronti di coloro che poi effettivamente le hanno approvate. Diceva una frase aurea Nenni, diceva sostanzialmente che ad essere puri arriva qualcuno più puro di te che ti epura. Allora, abbiamo veramente bisogno, Luxuria, di norme moraleggianti che poi alla fine si ritorcono nei confronti di coloro che le propongono, soprattutto per quanto riguarda il web?
Allora, intanto no, volevo dire solo una cosa sulle femmen, perché io ogni volta che vedo queste ragazze che protestano a seno nudo, non mi può non venire in mente un episodio per me fondamentale per quello che ha riguardato la lotta di liberazione transessuale, un altro modo di essere donne, perché come diceva la femminista Simone de Beauvoir, donne non si nascono, si diventa. Cioè un episodio in cui in una calda estate del 79 c'erano delle persone che si erano già operate, erano già diventate donne, avevano il seno, ma non c'era nessuna legge in Italia che riconoscesse questo, perché la prima legge che ha riconosciuto il cambio di sesso è avvenuta nell'82. Allora, stanche queste persone transessuali che andavano a Casablanca, in altre città, si cambiavano sesso ed erano continuamente si continuava a riconoscerle come maschi anche anagraficamente, che fecero? Andarono in una piscina comunale di Milano, quindi una piscina hanno tutte le famiglie, bambini eccetera, e andarono col costume da uomo, con le tette di fuori, quindi dicendo: se per lo Stato italiano noi siamo maschi, ci mettiamo il costume da maschio e veniamo tette al vento in una piscina comunale.
Obbedienza civile si chiamerebbe questa.
Esatto, ci fu una grande polemica che comunque servì molto per riportare l'attenzione su questo tema, tant'è che poi dopo 3 anni, soprattutto devo dire grazie anche a personaggi storici come Pina Bonanno ad esempio, o la Delle Faccio, ecco, hanno fatto in modo che poi si approvasse una legge sul cambiamento di sesso. Per quello che riguarda la vicenda Mussolini, io a proposito di social network, come si diceva prima, dell'importanza delle parole che vengono messe, io ho mandato un tweet, ho fatto un tweet perché ho scritto che proprio la Mussolini, in un confronto in cui era con Anna Paola Concia, tra l'altro una trasmissione televisiva pomeridiana, disse che era contraria al matrimonio per tutti perché un bambino che vedeva due uomini che rotolavano nel letto sarebbe stato una tragedia, insomma, quindi in qualche modo facendo un paragone tra pedofilia e omosessualità, che è sempre una cosa che è la cosa più pericolosa, più odiosa che una persona potesse fare. Per cui ho scritto semplicemente che la Mussolini, prima di guardare nelle famiglie degli altri, doveva guardare nella propria famiglia. Detto questo, c'è un contrappasso incredibile, qualcuno lo chiama karma, perché mi ricordo quando la Carfagna ha fatto la legge con Berlusconi sulla prostituzione, in cui si sono inasprite le pene per la prostituzione minorile, è successo il caso Ruby e Berlusconi è stato punito anche in base a quelle leggi lì.
No, poi, fortunatamente quella non fu una legge, fu una proposta di legge che solo il camerata Alemanno adottò a Roma, ma la legge rimase bloccata proprio perché credo in primis la prima firmataria, che probabilmente non era l'autrice del disegno di legge, capì che non era il caso di andare avanti. Io ero in commissione giustizia al Senato e tutti i suoi compagni di partito erano contrari, ma avrebbero dovuto bere l'amaro calice solo per obbedienza, non si è mai capito nei confronti di chi, probabilmente qualcuno che sta di là dal Tevere, ecco, ma non necessariamente all'epoca Palazzo Chigi. Chiedo scusa per l'interruzione.
No, io credo invece che ci sia stato un inasprimento della pena per una legge sulla prostituzione minorile voluta dalla Carfagna, però voglio dire, adesso
scopriremo.
E poi strano, ecco, la Mussolini uguale, stata presidente della Commissione per i diritti dell'infanzia, presidente della Commissione per i diritti dell'infanzia nel governo Berlusconi, dopodiché anche lei proprio ultimamente ha tentato un disegno di legge sulla prostituzione. E lei, che appunto aveva accusato le famiglie omogenitoriali di essere dei potenziali pedofili, sa che le capita sta cosa del marito, appunto, che insomma sappiamo le vicende. Quindi io non è né una vendetta né semplicemente
un classico caso di karma negativo, mettiamolo,
in cui, come dire, troppo spesso chi punta il dito verso gli altri dovrebbe puntare un dito verso il proprio specchio.
Perché vogliamo ricordare, Luxuria, quello che disse la Mussolini su di lei a Porta a Porta?
Sì, sì, me lo ricordo.
Se lo ricorda, e lei giustamente fa un'affermazione, adesso non la facciamo in radio perché altrimenti ci cacciano, ma lei dice giustamente: in qualsiasi paese democratico ciò avrebbe portato all'espulsione di un parlamentare che dice una cosa del genere, ma l'allora ministro della giustizia Castelli presente in studio non mosse ciglio. Quindi dobbiamo dire che le istituzioni a volte dormono un pochino, no? Quando si fanno affermazioni che in qualche modo poi possono anche offendere l'identità delle persone, comunque le stesse battaglie che le persone stanno portando avanti, salvo poi, come lei ha detto giustamente, poi trovarsi di fronte al contrappasso, perché insomma è una legge non scritta, che contrappasso arriva sempre poi, no?
Veniamo invece alle leggi scritte o da scrivere. Io credo che non si possa evitare di introdurre a questo punto l'argomento delle quote di genere, che è stato sicuramente al centro della parte finale del dibattito sulla legge elettorale, Italicum o comunque la vogliano chiamare, probabilmente anche per distrarre dalle vere porcate che c'erano all'inizio di questo percorso legislativo, e anche perché di recente, e questo poi è un tema che magari è più caro a Anna Paola Concia e che però ci pone un altro tipo di problemi, della rappresentazione o comunque della non discriminazione o comunque della, diciamo così, limitazione del danno della la presenza un po' monopolistica degli uomini in altri tipi di organizzazioni. Prima si parlava delle società per azioni, ci sono anche la gestione, c'è stato un dibattito alla Camera la settimana scorsa, delle associazioni sportive che, per quanto l'Italia spesso abbia più medaglie femminili che maschili, sono tutte o continuano tutte a essere gestite da uomini. Voi sulla questione delle quote, indipendentemente dalla legge o magari anche dalla legge, relativamente alla legge elettorale, come la pensate? Partirei da Cosenza, se è ancora con noi.
Sì, sono ancora con voi. Ma dunque, le quote rosa, dico sempre, sono un male necessario, soprattutto in un paese come l'Italia. Cioè, dico un male perché le polemiche intorno alle quote rosa, le obiezioni sono note, la questione delle riserve per specie protetta, la questione che nessuno dovrebbe accedere a una carica, a un ruolo per appartenenza di genere, ma per competenza, professionalità, curriculum e quant'altro, le conosciamo. Devo dire che anni fa ero sicuramente più su queste obiezioni che su una posizione come questa, ma allo stato attuale, nel 2014, in una società profondamente sessista come quella italiana, non c'è altra strada, non c'è altra strada. Dopodiché, sull'esempio di molti paesi, penso alla Francia, penso alla Spagna, tutti citano i paesi del nord tipo Svezia e Norvegia, che in realtà non hanno le quote rose elettive, ma le quote rose sono previste solo all'interno degli statuti dei partiti. Di fatto in Italia, come dire, i partiti sono così differenziati da questo punto di vista che direi in modo tranchant quote rose il più possibile. Dopodiché è chiaro che questo darà l'accesso a donne che saranno le mogli, le figlie, le fidanzate, e entreranno non per merito ma in quanto donne, eccetera eccetera, esattamente come entrano uomini non per merito ma anzi per demeriti. Detto questo, è un ingrediente che si aggiunge in un lavoro culturale lentissimo, può fungere da acceleratore, come con tutti i problemi e i difetti che comporta. Dico solo una cosa, che come minimo cosa succede? Che a vedere parità di genere
opposta, cioè nelle trasmissioni televisive intervistati politici e politiche, nelle foto di gruppo dei ministri, donne e uomini, ecco, i ragazzini crescono in un ambiente in cui si abituano a vedere che in certi ruoli ci possono essere persone di diversi generi, con la gonna e con i pantaloni, dopodiché criticheranno donne e uomini in quanto incompetenti o arridati in quel ruolo, in quella carica, non per effettivi meriti, e criticheranno in questo senso in modo paritetico. Quando la società italiana sarà andata più avanti della palude che esiste, in cui ancora ci troviamo, ci porremo il problema di eliminarle, come è stato fatto nei paesi del nord, perché molte esperienze del nord hanno fatto esattamente questo, di correggerle, di raddrizzare il tiro.
Liperini?
Ma Giovanna ha detto tutto perfettamente, io aggiungo solo che mi dà un po' di dolore sentire ridurre spesso la discussione politica sui femminismi solo alle quote rosa, sì. Perché le quote rosa sono un male necessario, come diceva Giovanna poco fa, ma restano miliardi di altri problemi che vengono oscurati solo dal discorso delle quote rosa, la mancata presenza di un welfare per le donne, per esempio, i licenziamenti in bianco per le donne incinte, se vuole, il poco lavoro che spetta alle donne, la retribuzione più bassa che spetta alle donne, la invisibilità delle donne per quello che riguarda le cariche gestionali degli organi di informazione. Credo che siamo a 3 donne direttrici di quotidiani in Italia, perché erano 5 fino a un po' di tempo fa, ma credo che siano ancora diminuite. Cioè non è solo una questione di quote. Voi avete letto in apertura all'onorevole Moretti un documento francese, se non ho capito male, perché ero collegata sulle preapposte.
Sì, un po' di un'altra era, devo dire, ma insomma va bene lo stesso, prego.
Un po' di un'altra era, però c'è anche un discorso sulle donne più deboli che va fatto, sulle donne meno visibili, i femminismi non sono disgiungibili dalle lotte generali per le ineguaglianze, e quindi in questo senso è vero che ci deve essere anche un discorso di classe. Se non sbaglio, una delle possibilità annunciate per la standing review era di togliere le pensioni di reversibilità, o perlomeno di intervenire sulle pensioni di reversibilità. Questo sarebbe una misura che andrebbe a colpire le deboli fra i deboli, cioè le donne pensionate, la cui media di pensione è di 500 euro al mese. Quindi femminismi significa occuparsi anche di questo, e forse soprattutto di questo, non soltanto della distribuzione dei ruoli in Parlamento, credo.
Perfetto, adesso passiamo a Concia e Luxuria, che sono state anche entrambi parlamentari. Prima di avere la vostra opinione sulle quote, volevo anche ricordare, perché poco fa è stato detto le donne trattate, le foto qui e là, siamo a Radio Radicale, fino a qualche settimana fa era ministro una radicale, Emma Bonino. Io credo che Emma Bonino, nella sua presenza nel governo Letta e anche nella presenza del governo Prodi, anche quando era commissaria europea, è sempre stata trattata da uomo, o meglio da politico. Non le si faceva mai né uno sconto né tantomeno un complimento in più perché era una donna. Questo vuol dire che piano piano, forse perché appunto chi per esempio già alla fine degli anni, agli inizi degli anni 80 ha consentito che alcune leggi di aggiornamento del nostro codice fossero fatte, sto parlando sempre dei radicali, magari hanno iniziato 30 o 40 anni fa a porsi questo tipo di problemi, poi riescono a essere valutati per quel che fanno più che quel che sono, che era poi le cose che diceva adesso Liperini. Anna Paola.
Allora, io mi sono scritta le cose così, sarò schematica. Intanto scusatemi, ma devo tornare un attimo sui discorsi d'odio, sulla cultura.
Prego.
Attenzione, nel nostro paese c'è stato un accenno, ma io questo mi dispiace che Alessandra non c'è. Noi siamo il paese, mi pare che lo accennava Vladimir, noi siamo quando parlavate della Mussolini, siamo il paese in cui abbiamo una classe politica, cioè chi è nelle istituzioni. Io ho pubblicato un anno fa un bestiario, chi è nelle istituzioni fa discorsi d'odio, adesso ci vuole, e affermazioni d'odio che sono impensabili in un altro paese, impensabili, fa molto di più, alimentano molto di più l'odio i rappresentanti delle istituzioni che il web. Attenzione, il web diffonde, è una cosa pericolosissima, tutti i discorsi d'odio che fanno i politici e gli uomini e le donne anche che sono nelle istituzioni. Punto primo. Veniamo alle quote. Allora, io come Giovanna e anche come Loredana considero un male necessario, cioè una necessità più che un male, purtroppo una necessità, le quote, chiamiamole quote di genere. Cominciamo, qui abbiamo Loredana e Loredana Liperini e Giovanna Cosenza, che di linguaggio si occupano, si chiamano quote di genere. No, no, loro lo so che sono d'accordo con me. Allora, si chiamano quote.
Anche noi, anche, sì, sì, su questo, Concia, ci abbiamo fatto il callo, perché siamo stati bacchettati volte come uomini di utilizzare l'espressione quote rosa, quindi siamo tutti quote settati rosa, su quote di genere.
Quote di genere, numero uno. Poi, queste le quote di genere che sono necessarie in un paese in cui l'altro giorno sono stati pubblicati i nomi di tutti i super manager italiani, a proposito dei loro stipendi, con i loro conseguenti stipendi, erano tutti uomini e sono quasi tutti uomini ai vertici delle aziende o quotate o non quotate, pubbliche o se per metà pubbliche, private, ecco. Questo è il problema. E a che cosa serve una legge sulle quote di genere nel nostro paese? È una legge antimonopolio, perché c'è il monopolio, questo è il problema. E quindi purtroppo bisogna provvedere temporaneamente, seppure come io mi auguro e forse come ci auguriamo tutte, provvedere temporaneamente con una legge del genere. Leggi che 30 anni fa sono state fatte in alcuni altri paesi, che poi via via sono andate scemando perché l'ha cambiata la cultura, cioè la consapevolezza che governare e comunque un paese in cui uomini e donne hanno la stessa responsabilità pubblica e privata è un paese migliore, un paese più ricco, lo dicono tutti i dati.
Ecco, però Concia, scusi, io volevo interloquire su lei su questo punto, ma visto che la società evolve, e mi rivolgo anche a Luxuria, dobbiamo parlare di quote di genere o quote di generi? Ad esempio, le persone transessuali avrebbero diritto a una loro quota in una ipotetica legislazione per una rappresentanza nelle istituzioni?
Io penso di no, nel senso che le persone trans, a seconda del loro di quello che si sentono, se si sentono uomini o se si sentono donne, apparterranno al genere maschile o al genere femminile.
Luxuria, su questo lei cosa ne pensa?
Però io volevo finire.
Sì,
dopo,
sì, sì, poi le ridò la parola.
Io sono d'accordo con Paola Concia, perché altrimenti, altro che quote rosa, qui parliamo di quote di riserve indiane, come se fossimo una parte, capito, che abbiamo bisogno, nel senso che chi è nato uomo ma si rappresenta e si sente donna dovrebbe essere messo nelle quote delle donne, e chi invece è nata donna e si sente uomo in quella degli uomini. Però devo dire che questa legge che hanno fatto, in realtà, questa cosa che almeno uno dei tre candidati per le europee c'è scritto che dovrà essere donna o comunque un candidato di sesso diverso, secondo me potrebbe essere anche interpretabile sulla questione di una rappresentanza trans.
Giusto.
Comunque questa legge, quella che è passata per le europee, purtroppo, siccome non c'è l'obbligo,
esatto,
diciamo, qualche problema lo crea, nel senso che non è obbligatorio scrivere tre nomi, capito? sulla scheda, per cui se ci sono tre nomi, un nome deve essere di genere diverso da quello degli altri due, per cui è una cosa un po' complicata, purtroppo, non è proprio... Comunque, vabbè...
E invece Concia, sugli argomenti dove voleva... Prego.
Allora, legge abbiamo parlato, vi ho spiegato quella che diciamo, io rigiro la frittata, non quote di genere, ma una legge antimonopolio. Vorrei che si guardasse alla legge sulle quote di genere in questa ottica, nel senso che noi viviamo in questo monopolio e tra l'altro pensiamo, io insomma, vivo tra l'Italia e la Germania, anche in un paese in cui da 8 anni è governato da una donna e comunque il valore sociale delle donne è, diciamo, completamente diverso in Germania dall'Italia, anche la cancelliera Merkel, che ha sempre osteggiato le quote anche in Europa, nel suo discorso di insediamento della grande coalizione intorno a dicembre ha detto che loro faranno la legge sulle quote di genere nei consigli di amministrazione, inserendo il 30% di donne, e si è evidentemente resa conto che anche in Germania, un paese in cui insomma le donne hanno un'autorevolezza diversa, anche se appunto grandi problemi nel mercato del lavoro, anche la Merkel ha dovuto cedere a questa necessità. Poi voglio dire l'ultima cosa sul MES, adesso tutti quelli che sono contrari alle quote di genere dicono che appunto parlano di merito perché appunto sbandierano questa vicenda del merito. Questa faccenda del merito, faccenda che in questi anni diciamo sugli uomini non viene non viene mai sottolineata, cioè per le donne ci vuole il merito, per gli uomini possono essere farabutti, ignoranti, corrotti piuttosto che quant'altro. Gli uomini, ecco appunto, perché la legge sul monopolio ha determinato anche questo. Una cosa volevo dire, l'ultimo a Loredana, sulle pensioni di reversibilità. Io capisco questo, ma una legge su diciamo rivedere le pensioni di reversibilità si può fare anche in tanti modi, per esempio, questo lo dico io, ma insomma voglio tanto io non sono in Parlamento, non vi preoccupate qui. Per esempio ripensarla nel senso che vale per le donne che non hanno un'occupazione, cioè donne che hanno un contratto a tempo indeterminato, probabilmente no? Che hanno un lavoro, certo che per le donne che non hanno un lavoro e che hanno dedicato tutta la vita alla loro famiglia e hanno lavorato in casa e poi pur disgraziatamente muore il marito e non hanno potuto no, svolgere una professione fuori di casa, quello immagino è a loro che pensa la Riperini.
Anna Paola, se posso, perdona.
Però una donna che lavora.
Prego, sentiamo la replica della Riperini. Sentiamo la replica della Riperini.
Anna Paola, dico però una donna che lavora, più la reversibilità, se è andata abbastanza bene, arriva a prendere 1.400 euro in un mese. Adesso, come diceva Simone de Beauvoir quando scrisse il suo saggio sulla vecchiaia, con 1.400 euro in un mese non si vive tanto bene e non si capisce perché i vecchi, in particolare le vecchie in particolare, debbano essere considerate le persone che devono vivere con il meno della società. Io la trovo una legge profondamente ingiusta qualora venisse fatta, anche perché non è stata fatta una patrimoniale.
Comunque, come forse avrete visto la vignetta di Vincino che dice che il nuovo presidente del Consiglio è un certo tal D'Annunzio, quindi è stato fatto un annuncio e ancora la legge non è stata fatta. Io credo di avere capito che sia più vicina alla versione della Concia probabilmente che non a quella della Lipperini, però magari abbiamo contribuito anche con questo scambio alla stesura della legge. Ma c'era Fulvio Sarzana che aveva una domanda.
Luxure, io volevo farle una domanda. Lei ha avuto una disavventura recentemente a Sochi, a parte che se ci vuole raccontare brevemente quello che è accaduto, ma ha avuto l'impressione che la società russa fosse una società omofoba diversa da quella italiana quando è stata lì?
Ma prima di dire questo, voglio dire un'altra cosa sul femminismo, perché sai, io appartengo a un movimento di liberazione un po' strano, perché grazie al femminismo le transessuali hanno cominciato ad avere la loro visibilità, perché le femministe sono state le prime a mettere, diciamo così, a criticare il maschilismo, e quindi noi siamo entrati in questa corrente in cui, mentre le femministe buttavano via i reggiseni, noi li raccoglievamo per metterceli e per come dice,
anche perché se posso, visto che stiamo sorridendo tutti, l'utero è mio e lo gestisco io, non si poteva ancora dire all'epoca.
Diciamo che no, mentre c'erano le femministe, cioè noi combattevamo insieme alle femministe che dicevano l'esaltazione della femminilità è un cliché voluto dagli uomini, e noi invece combattevamo perché potessimo conquistare quella femminilità che invece gli altri ci negavano. Ma è stata questa cosa bella che ci ha resi insieme partecipi di un unico movimento di liberazione. E poi un'altra cosa volevo dire sulla pensione di reversibilità, vorrei ricordare anche che ci sono tantissime coppie formate da due donne, dove una di queste lavora e l'altra no, quindi c'è una un po' più forte, l'altra più debole, che pagano le tasse come tutti gli altri, ma nel caso una di queste muore, e quindi per esempio la persona che lavora, oggi come oggi non è prevista la pensione di reversibilità verso l'altra compagna, quindi credo che sia anche questo un tema che, ahimè, purtroppo non è nell'agenda di questo governo, purtroppo, vista l'alleanza. Per quello che riguarda la Russia, beh, ormai è una vicenda nota. Esistono tantissime nazioni dove...
Romana, l'ha nominata?
Com'è?
L'ha nominata lì a Sochi?
Allora, no, io voglio dire questo. Voglio dire che meno male che c'è la Russia, perché, sai, se noi continuiamo a paragonarci, come fa giustamente Anna Paola Concia alla Germania. Devo dire che Anna Paola c'ha un coraggio, perché oggi forse è più facile difendere i gay che la Germania, e quindi
io sempre in battaglie verse,
sei sempre controcorrente. Quindi ricordare questa idea che appunto c'è una donna, dove lì, se uno dice meglio nazista che frocio, secondo me viene proprio, non ha proprio, non può più neanche candidarsi, secondo me, a un amministratore di un condominio, ecco, per
esatto.
Esatto. Allora, quindi meno male che c'è la Russia, perché, o che c'è la Nigeria, che ce lo dico in maniera molto amara, che ci sono queste nazioni dove stanno peggio di noi. Sono andato in Russia perché mi è stata data la possibilità, mi ha invitato una trasmissione ad andarci, e se avessi detto di no mi sarei sentita di merda, scusate il francese, perché in Russia ci sono dei ragazzi che vanno sui social network come tanti altri e cercano di incontrare una persona, e ci sono dei gruppi organizzati in Russia che adescano questi ragazzi sulla rete, gli danno un appuntamento spesso in luoghi non protetti, si fanno trovare in gruppi da questi ragazzi giovani, gay di 16 anni, 17 anni, li picchiano, gli sputano in faccia, gli danno i calci, registrano tutto su YouTube per sputtanare questi ragazzi a tutti, e questi ragazzi non possono denunciare pubblicamente
anche
la
perché,
cosa,
come esempio, no Vladimir, cioè per far vedere a
esatto, come monito. Come monito, esatto. E quindi questi ragazzi purtroppo non possono andare tipo a Radio Radicale o una televisione pubblica a denunciare, perché c'è un'altra legge che ha voluto Putin, che dice che non si può parlare di omosessualità in contesti in cui potenzialmente ci potrebbe essere un minore che ascolta, quindi la radio, la televisione, manifesti, dibattiti, comizi, piazze, praticamente ovunque. Quindi il senso della mia, dell'essere andata in Russia è stata volutamente di provocazione, me la sono andata a cercare per disturbare un po' Putin, che in quel momento invece si stava autocelebrando con i giochi olimpici.
Posso dire una cosa?
Sì, prego, prego.
No, io volevo, insomma, Vladimir ha detto tutto, sì, sulla cosa delle pensioni, ovviamente io sono d'accordo con, cioè io per esempio non ho nessun diritto, insomma, in questo paese, ma la cosa, io come tantissime donne lesbiche, come tantissimi uomini gay nel nostro paese, paghiamo le tasse, insomma, l'ha detto Vladimir, la ringrazio per la precisazione. Sulle quote di genere e sulla, diciamo, la selezione della classe dirigente, attenzione, nel nostro paese il grandissimo problema è questa, la bocciatura della legge sulle quote di genere, sugli emendamenti sulle quote di genere alla Camera l'ha svelato in tutta la sua grande verità. Noi abbiamo in Italia un grandissimo problema, che è un problema economico di selezione della classe dirigente, cioè di chi e in che modo e perché va a ricoprire quell'incarico. uomo o donna che sia, questo è il problema. C'è non solo il monopolio, c'è il monopolio, e poi c'è un grandissimo problema di selezione della classe dirigente a tutti i livelli, e che riguarda gli uomini e le donne. Se ci fossero delle regole, le donne vincerebbero, attenzione, questo è il grande problema. Le donne, quando ci sono i concorsi, quando ci sono le regole certe, le donne vincono.
No, infatti ci sono più donne magistrate che uomini da un anno a questa parte in Italia, fortunatamente.
Ecco, si spera. Questo problema.
Posso aggiungere una cosa anch'io?
Certo, prego, certo.
Diceva prima Luxuria, meno male che c'è la Russia, ed è vero per quel che riguarda i generi e le persone transessuali, ma io ricordo che nel Global Gender Gap, che viene redatto ogni ottobre dal World Economic Forum, l'Italia quest'anno al 71esimo posto, la Russia al 61esimo, quindi per le donne sono messi meglio persino di noi per quel che riguarda il genere femminile, no? Per cui meno male che c'è la Russia, che è messa peggio per, e quindi ci possiamo confrontare e sentire tutto sommato un po' più civili, però se andiamo a guardare come sono messe le donne per i quattro parametri che il Global Gender Gap misura, che sono l'educazione, la rappresentanza politica, l'economia, cioè quanto le donne lavorano rispetto agli uomini, e le condizioni di salute, la Russia è al 61esimo posto e noi siamo al 71esimo. Siamo migliorati, perché eravamo più in basso, eravamo all'80esimo, siamo migliorati quest'anno perché la rappresentanza politica ha visto aumentare il numero di donne in Parlamento solo per quel parametro, perché per quel che riguarda le condizioni di lavoro siamo scesi in Italia. La Russia invece è sempre stata più su anche negli anni scorsi. Ecco, insomma, è per dire che in certi casi in Italia le donne stanno peggio.
Posso dire una cosa però?
Sì, prego, prego, Luxuria. Ma
sì, volevo solo dire brevemente che ho capito questo, però segno di civiltà è anche avere un numero pari di donna che abbia libertà di espressione, certo, in un Parlamento. Cioè, certo, se ci sono 50% di parlamentari donne in un Parlamento russo che però non possono esprimere il dissenso su Putin, allora non serve a nulla. Cioè, se dobbiamo avere delle giornaliste come la Politkovskaya, che per aver espresso il suo dissenso su Putin ha pagato con la sua vita, non, cioè, bisogna anche un po' stare attente poi al rispetto delle professionalità femminili e alla libertà di espressione che hanno queste donne.
Tra l'altro è di pochi giorni fa il 20° della morte di Ilaria Alpi. Io non so quanti giornalisti italiani siano morti di recente, dico maschi o femmini, di certo c'è una donna che è stata tra le più attive.
Benissimo. Io... mi dispiace interrompere la conversazione, sì, sì, ma mi fanno ampi cenni che il nostro tempo a disposizione è finito. Soltanto velocemente due tweet che ci sono arrivati. Uno era per Anna Paola Concia dicendo: guardi il lato positivo, a voi servirà il merito, ma ciò implica che siete più intelligenti di noi. Lo scrive Luca, un nostro